Siamo dunque al Salmo 78 e io ho dato questo titolo a questo Salmo, la storia come dialogo di amore e di infedeltà. Notate bene, non ho messo la storia sacra perché l'idea è questa, che ogni storia è storia sacra, nel senso che nessuno di noi è nato per caso. Il caso non esiste. San Paolo, parlando della nostra vita, dice: siamo stati pensati prima della fondazione del mondo. Dunque vuol dire che c'è un amore che ci ha pensato prima, non durante o magari ripensandoci più tardi. No, assolutamente no. E dunque la storia, la nostra storia, qualunque storia, anche quella che noi chiamiamo storia laica, ma non esiste una loro storia laica, tutta la storia è sacra, perché è sempre guidata dalla sapienza di Dio. Quindi da una parte questa storia è un dialogo di amore, cioè Dio mi ama, mi vuol bene, e dall'altra parte però anche un dialogo di infedeltà. Lui ti dice ti voglio bene, e io dico non mi importa, lasciami in pace, lasciami perdere, sono quello che noi diciamo in tante maniere, no? Quando anziché aprire le mani per ricevere, le chiudiamo e dunque ci condanniamo da soli, cioè non dobbiamo stare molto attenti che Dio non ci castiga, non ha tempo da perdere, perché lo vedremo qui anche in questo Salmo, perché noi siamo abilissimi a castigarci da soli, cioè quando io faccio il male, in realtà non è che sparo contro qualcuno, sparo contro me stesso. E dunque non è qualcosa che io faccio contro qualcun altro, il male alla fine cade su di me e dunque mi distrugge, perché il male è veleno, è morte. E ogni volta che scelgo la morte... Bene, questo Salmo di noi leggeremo in questa nostra riflessione la prima parte, i versetti 1-11, che io ho intitolato così, ho diviso appunto in quattro parti. La prima parte l'ho intitolata premessa teologica, cioè è un po' come se ci fosse una premessa, che è questa. Ve lo spiego partendo magari un po' da lontano. Nel libro di Salmi ci sono spesso dei lunghi poemi, questo è uno di quelli lunghi, sulla storia di Israele. Potremmo chiamarli la pedagogia della storia, o magari li chiamiamo anche lezioni di vita, perché in fondo anche i romani dicevano historia magistra vitae, la storia è maestra di vita, dunque sono lezioni di vita. E più che una narrazione sono infatti una interpretazione. Quando noi leggiamo questo Salmo, per esempio, vedete che non è una narrazione, ma è una rilettura alla ricerca del significato. Cioè alla fine succede quello che succede nella nostra vita, no? Quando dopo tanti anni uno si ferma su fatti passati, comincia a dire: ah, ecco, questa cosa non l'avevo vista. Cioè, tante cose che mi hanno fatto soffrire, alla fine dico: meno male, Signore, grazie che mi hai dato questa cosa, perché se no chissà che cappellate sarebbero successe, no? E quante volte succede che una cosa che all'inizio, quando ci succede, la vediamo come un intralcio, come un qualcosa che ci blocca, e poi quando uno la guarda in maniera retrospettiva, a distanza di anni, tanti anni, dice: ma guarda come Dio mi ha voluto bene, mi ha preservato da fare delle cappellate più grosse, no? Mi ha fatto venire la febbre quel giorno, in modo tale che io non uscissi di casa e quindi non facessi delle stupidaggini, no? Un po' così. Per cui potremmo dire che quando si trovano questi salmi è una specie di ricerca di significato. Israele aveva un alto concetto dell'insegnamento della storia come mezzo pedagogico. I grandi fatti del passato per Israele non vanno dimenticati. Lo vedremo adesso in questa premessa teologica dove un po' Israele spiega che cosa vuol dire rileggere la storia. E dunque i grandi fatti del passato hanno un senso per l'oggi. Ricordate già il Pascoli, che non è un poeta baciapile, un poeta cristiano, ma vagamente cristiano, nella sua poesia, che forse avete studiato anche voi nelle medie come me, La mia sera, quando comincia così, no? Il giorno fu pieno di lampi, no? Ma ora ci sono le stelle, le tacite stelle, poi tal. Poi finisce e dice, la nube del giorno più nera è quella che io vedo più rosa sul far della sera. Ecco, cioè, quando tu, lui fa passare la vita come fosse un grosso temporale, no? Con lampi, scoppi, tuoni, e poi alla fine della sera uno dice, guarda, quella nube che sembrava così nera stamattina adesso è rosa. In fondo è la rilettura che si può fare, no? La ricerca di senso. Quindi i grandi fatti del passato hanno un senso per l'oggi. Per i padri di Israele era una specie di dovere sacro narrare la storia di Israele ai loro figli. E ricordate il libro del Deuteronomio, ricordate la preghiera che gli ebrei ripetono più volte al giorno. Com'è? Shema Israel, ascolta Israele, che in fondo che cos'è? È un ricordo di quello che il Signore ha fatto, il Signore il tuo Dio. Sono due verbi che si trovano nel Deuteronomio, uno dei libri più belli, credo, del Pentateuco, primi cinque libri della Bibbia, ed è ascolta e ricorda. Dove ricorda non vuol dire mettiti dentro le cose nella zucca, non è questo ricordare. Come si dice imparare a memoria in francese? Sapete il francese? Apprendre par cœur, cioè vuol dire portare nel cuore. Tu lo prendi, lo metti nel cuore, per quello che si dice ricordare, riportare nel cuore, c'è dentro cor cordis, la parola cuore. Quindi non è un mettere nella testa le cose come tanti concetti, ma un rielaborare all'interno del tuo cuore quelle cose che hai vissuto per leggerle e comprenderne il senso nella luce di tutta la tua vita. Ora, lo schema interpretativo di Israele è molto semplice, lo troviamo qui. Adesso vi dico i punti, poi li vedrete che li troviamo tutti. E i punti sono: Dio manifesta al suo popolo la sua bontà con prodigiosi interventi in suo favore. Quindi il Signore dice: guarda quante cose belle ho fatto per te, ti manifesto la mia bontà. Secondo momento è il popolo invece diventa infedele, non sa riconoscere i benefici. Sembra la stessa storia, Lui ti ricolma di beni e tu non li riconosci, un po' come la mamma, no? Che ti dà la medicina, siccome lei è amara, ti dice sei cattiva, ma guarda che la medicina poi ti fa passare la tosse e altre cose, oppure fa l'iniezione per farti passare la febbre e tu dici sei cattiva, ecco, noi siamo un po' così, no? E allora, cosa fa il popolo di Israele? Cosa facciamo noi? Diventiamo infedeli e non riconosciamo i benefici. Dio ci colma di benefici, secondo momento, noi non li riconosciamo. E se non riconosco i suoi benefici, e quindi mi chiudo, cosa succede? Terzo momento, finisco nell'angustia, finisco col castigarmi da solo. Se uno dice... sta attento che se vai forte vai fuori di strada, no? Ricordate solo i cartelli, no? Curva pericolosa. Ecco, rallentare. Uno fa la curva a tutta velocità e poi si trova giù dal burrone. Ci vorrebbe un cartello anche lì con scritto ve l'avevamo detto. Ecco. Allora, nella Bibbia c'è un po' questo, no? È come se rileggendo le cose che sono accadute, il Signore dice, ma guarda che te l'avevo detto, guarda che era proprio così, io te l'avevo anche detto, vedremo, cioè in questi giorni stiamo leggendo il primo libro di Samuele, stamattina c'era famoso nella messa, famoso momento in cui la gente, il popolo di Israele, va da Samuele e dice... noi vogliamo essere come gli altri popoli. Israele era famoso per essere un popolo diverso. Noi vogliamo essere l'omologazione, no? Tutti uguali. Quindi dobbiamo essere come gli altri, se no. E allora dacci un re. E allora Samuele si rattrista per questa cosa, perché per Israele è l'unico re, è Dio, è lui che ti guida, è lui che si prende cura di te, ma non ti sfrutta, non ti fa pagare le tasse, non ti chiede nulla in cambio, ti dà tutto gratis. E allora Samuele va da Dio e si lamenta, Dio dice: non ti preoccupare, guarda che hanno rifiutato me, mica te, allora non ti preoccupare, non offenderti. E allora lui dice: ok, voi volete un re, però io vi voglio avvisare di quello che succede. Allora il Signore mi ha detto così: voi volete un re, sappiate che il re prenderà le vostre figlie, i vostri figli migliori, eccetera, li prenderà come servitori, i vostri campi migliori li prenderà per sé, vi sequestrerà asini e buoi per arare nei suoi campi, le vostre figlie le farà profumiere e serve nella reggia. E a un certo punto voi griderete al Signore e il Signore dirà: oh, te la sei cercata, no? E questi alla fine dicono: no, noi vogliamo un re, dacci un re. E Samuele gli dà un re, e domani vedremo che il primo re sarà Saul, ma poi cominciano i guai. Il primo re è Saul, ma è anche il primo re rifiutato, è il primo re che non fa secondo quello che il Signore gli chiede. Ci sarà poi un altro re, che è l'unico che la Bibbia presenta come positivo, tutti gli altri sono una vera catastrofe, Davide. Ma basta suo figlio Salomone per preparare la catastrofe, perché subito dopo Geroboamo, il regno si divide, e poi sarà proprio grazie ai re, alleanze sbagliate, guerre che hanno condotto alla catastrofe, distruzione del regno del nord prima, perché si divide in due, e poi regno del sud. Finito. Avete voluto il re, ve lo siete goduto, io ero l'unico re che vi ha protetto sempre, quindi qui fondo il re, quindi finisce nell'angustia e si trova castigato, perché si è castigato da solo. Terzo o quarto momento, si pente delle colpe e si converte, perché Dio non cessa di perdonargli, perché alla fine, siccome Dio è generoso e misericordioso, non dice: te la sei voluta, tientela, adesso arrangiati, adesso leccati le piaghe, passa la vita a lamentarti. E invece no, Dio si pente, Dio non cessa di perdonargli, dice: forza, ricominciamo da capo. Allora ecco nuove meraviglie, quinto momento, nuove meraviglie di Dio, ma purtroppo il ciclo ricomincia, mi dimentico delle sue meraviglie, comincio di nuovo a chiudermi in me stesso, e si potrebbe giudicarlo questo schema, che adesso noi leggeremo, un po' semplicistico, eppure dobbiamo ammettere che è universale. E non è soltanto Israele che abusa della prosperità per lasciarsi andare alla corruzione e all'ingiustizia e si fa dare la sveglia dalle sue epoche di crisi per riflettere più seriamente sullo scopo profondo della vita e dell'esistenza. Purtroppo tutti i gruppi umani fanno questa esperienza, è una legge della storia, ma forse se so esserci attento, magari utilizzando questa trama, questo modo di leggere la storia, magari la mia storia personale può assumere anche significato. Ho fatto questa lunga premessa perché mi sembra importante capire un po' la logica con cui, che sembra semplicistica se volete, andate a leggere il primo dei libri storici, il primo è il libro di Giosuè, subito dopo c'è il libro dei giudici, e lì si comincia, proprio c'è questo schema, no? Israele ha abbandonato Dio, cade in mano ai suoi nemici, Israele si pente, grida a Dio, Dio li libera dai nemici, si dimenticano di nuovo di Dio, cadono di nuovo in mano ai nemici, allora dice questa tiritera, uno dice: ma la impareranno mai? Da io ho 71 anni, quasi 72, non so voi se l'avete già imparata, io non ancora, perché siamo sempre lì, no? Alla fine, cioè crediamo di essere più furbi e però rifacendo le stesse cose si ottengono gli stessi risultati. Se io prendo il pane secco, il brodo, e lo bagno col brodo, il pane secco, viene fuori la zuppa. Ma dopo invece noi siamo così, dico: è vero, oggi e ieri è venuta la zuppa, ma sono sicuro, tra 15 giorni, io bagno il pane, il brodo, viene fuori la pasta al forno. No, perché se fai le stesse cose ottieni gli stessi risultati. Ma noi siamo così, no? In fondo la storia magistra vitae non ci insegna niente, perché vedete che rifacciamo sempre le stesse cose, no? Non è che siamo passati dal fascismo, siamo entrati nella democrazia, ma poi alla fine gira e rigira, siamo ancora lì, no? Sono sempre le stesse cose che si ripetono, soltanto che noi crediamo di essere diventati più furbi, ma in realtà i risultati sono questi. Allora comincia così, intanto comincia con una parola maschil, la trovate lì, no? C'è scritto maschil, uno dice cosa vuol dire? Ci sarà maschil, femminil, non c'entra niente, maschil vuol dire che istruisce, cioè è una composizione che ha il compito di istruirti, quindi è come se ti dicesse, attenzione, c'è un'istruzione per te, cerca di imparare qualcosa. E poi si dice di chi è, fa parte del gruppo dei salmi, che sono salmi, c'è scritto di Asaf. Asaf era uno dei capi, uno di quelli che Davide aveva messo a capo dei coristi che organizzavano i canti nel Tempio, e dunque si dice attribuito ad Asaf, non sappiamo bene se è vero o no, comunque sia. Comincia così, vedete? Voi avete la traduzione, io ve ne darò un'altra perché cercherò di fare una traduzione letterale dall'ebraico, quindi voi seguite pure quella che avete davanti, che è un po' in un italiano un po' più nobile, mentre la mia sarà in un italiano un po' zoppicante, perché cerco di seguire passo passo, parola per parola l'ebraico. Comincia così, popolo mio, anzi comincia con il contrario, orecchia. Popolo mio, il verbo è orecchiare, no? Naturalmente ci dice scritto porgi l'orecchio, perché come si fa a dire in italiano orecchia? Uno sembrerebbe che sta dicendo, no? Allora dice no, porgi l'orecchio, quindi orecchia popolo mio, il mio insegnamento. In realtà la parola è Torati, vedete Torah, che cos'è la Torah? Quella che viene chiamata la legge. Ebbene, è un insegnamento che è legge, cioè quando tu cominci a capire le cose che il Signore ti fa, cominci a capire che questa è una regola di vita. Guarda che succede così, quindi un insegnamento, quindi porgi orecchia. Poi, stavolta però, in ebraico non c'è più orecchia, c'è scritto porgete il vostro orecchio, per quello che ho tradotto in maniera diversa, perché il primo è il verbo orecchiare, quando uno dice ma sto orecchiando un motivo, no? In quel senso, la seconda invece è porgete il vostro orecchio ai detti della mia bocca. Allora vedete, popolo mio, orecchia è un singolare, qui porgete il vostro orecchio, perché si diventa al plurale il verbo, no? Come mai? Nella lingua ebraica, quando ci si trova di fronte a un nome collettivo come popolo, gente, popoli, eccetera, si dà il verbo i popoli sono femminili, però si dà il verbo al plurale perché sono tanti, un popolo e tanta gente, quindi porgete il vostro orecchio ai detti della mia bocca. E poi aggiunge, cosa che è sempre, è Dio che parla, no? Aprirò in parabola la mia bocca. Parabola, la parola in ebraico è mashal, sono le parole che anche Gesù ha detto, ricordate le parabole, mashalim, le parabole di Gesù, che cos'è mashal? È una parola che potrebbe essere paragone, simbolo, simbolico, quindi storia, una storiella che però ha un senso, no? Quando, non so, io ogni tanto racconto le mie storielle, no? Di solito è perché si vuole insegnare qualcosa, non è che giusto per dire qualcosa, no? Allora ricordate la storiella che potrebbe essere un mashal, che bambino che sta spostando, un bambino di 3-4 anni sta spostando un grosso vaso, è lì che sbuffa, spinge, 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 papà è lì che legge il giornale, lo guarda e il bambino tutto trafelato, papà ce l'hai messa tutta? E lui sì. Ma davvero tutta tutta? Sì, prova ancora. E il papà risponde ancora, ce l'hai messa tutta? Sì. E lui dice no, perché non mi hai chiesto di aiutarti. Ecco che hai capito il mashal, cioè Quante volte noi crediamo di aversela messa tutta, ma non abbiamo chiesto l'aiuto o a Dio o a qualche fratello. Non ce l'hai messa veramente tutta se non hai chiesto l'aiuto, perché hai creduto di essere tu il Padre Eterno della tua vita, hai creduto di giudicare tu. Quindi ecco, quando dice sta attento, io ti parlo in parabola, cioè io ti sto dicendo qualcosa che tu devi imparare a leggere in profondità. È qualcosa che sembra banale, ma non lo è. E poi aggiunge, esporrò misteri da antichità, cioè misteri che rivelano le cose più antiche, cioè quelle cose che poi rimangono vere, perché sono antiche, sono vere, sono quelle cose che non cambiano mai, perché alla fine vai e vai, siamo sempre lì, no? Le cose che abbiamo udito e conosciuto, e i nostri padri hanno narrato a noi. Quindi vedete, che cos'è, quali sono le cose più importanti? È il ricordare le cose che ci hanno narrato, i fatti della vita, che cosa è accaduto. In fondo a loro non avevano i libri di storia. Come facevano? C'erano i nonni che raccontavano, i bisnonni che dicevano ricordate che i nostri padri hanno vissuto questo. C'era la famosa tradizione orale che ripeteva sempre alla stessa maniera le cose così come le avevano imparate. Non avevano imparato a scrivere e leggere, ma avevano una memoria sviluppatissima, per cui le cose venivano ripetute sempre, sempre così, alla stessa maniera. Anche se non capivano che cosa dicevano, però lo ripetevano. Quindi le cose che ci hanno narrato a noi, non nasconderemo ai nostri figli. Che cosa vuol dire? Che quello che abbiamo vissuto è una responsabilità. Se tu la nascondi agli altri, in qualche maniera nascondi all'altro il segreto per non sbagliare. E dunque lo abbandoni a se stesso, no? Per quello che una mamma, un papà, no? Insegnano, dicono la loro esperienza, per quello che nessuno si può sostituire all'esperienza. Ricordate che noi impariamo non dai libri, ma dall'esperienza. I bambini ascoltano con gli occhi, non con le orecchie, quindi vedono le cose. Tu puoi dire una cosa, ma se non la vedono fare, entra da una parte e esce dall'altra, no? Quindi è lì, se una mamma dice, quando io dicevo alle mamme della prima comunione, e il papà dicevo, ma poi i vostri bambini li mandate a messa? Sì, sì, io tutte le domeniche gli dico, vai a messa. Ma voi ci andate? No. Guardate che il messaggio che passa ai vostri figli è: la mia mamma, il mio papà mi mandano a messa, ma quando io sarò grande non ci andrò più, perché? Perché è una cosa da bambini. Quindi è questo che passa. E dunque passa un messaggio, perché, no? Io mi ricordo, mio papà non era un tipo che non è stato educato, suo padre era morto giovanissimo, mia nonna aveva altri 5 figli a cui guardare, quindi tutta una serie di cose, situazioni difficilissime, fallimento sull'azienda e tutte queste cose, quindi aveva portato, per cui lui a 9 anni già andava a lavorare, e per cui non ha avuto una formazione, però lui aveva il suo modo di credere, poi dopo ha cambiato tutto e progressivamente l'ho visto crescere. E mi ricordo che mia madre mi diceva: vai a messa, perché lei ci andava presto al mattino, la domenica, e mi diceva vai a messa, e io guardavo il papà e dicevo, e papà? Mia madre saggia diceva a mio papà, hai sentito tuo figlio? Mio papà mi prendeva per mano, mi portava a messa, così faceva bene a lui e a me, quindi le buone abitudini se le prese anche lui, grazie ai figli. Perché? Ma perché aveva capito che non si può insegnare senza l'esempio, no? È l'esempio che trascina, che tocca, quindi le cose che vedo. Mi ricordo un ragazzino che un giorno così che cosa farai nella vita? Lui mi guarda, il prete. Prete? E me lo dici così, non me l'hai mai detto, non l'hai mai chiesto. Ma io mica vado in giro a chiedere alla gente, vuoi fare il prete? E allora dico, dai, siediti lì, raccontami perché vuoi fare il prete. Sapete la risposta che mi ha scioccato? Mi piace quello che fai tu. Cioè, io non avevo mai insegnato, guardate, state imparate da me che io faccio il prete. No, mi piace quello che fai tu. Cioè in fondo, ogni tanto vedete le bambine e i bambini, uno dei giochi che fanno, giochiamo alla maestra. Non so se adesso lo fanno ancora, ma noi si giocava alla maestra, no? O al maestro, non so, al professore, a scuola. Perché in effetti la persona che è così autorevole, che ti trasmette la voglia di farlo anche tu. Quindi quando sarò grande farò il maestro, la maestra, no? Ecco, è un po' così. Quindi ecco, trasmetterlo ai figli. Quindi noi non lo nasconderemo ai nostri figli. Alla generazione seguente saremo narratori, questo è scritto nell'ebraico, cioè saremo coloro che narrano a quelli che vengono dopo di noi, cioè non possiamo lasciar cadere, non dobbiamo dimenticare. Saremo narratori di che cosa? Narratori delle lodi di Yahweh e della sua potenza, e poi e delle sue meraviglie che ha compiute. E poi ancora, ha stabilito le testimonianze in Giacobbe, non è una testimonianza, perché la parola ebraica è hedot, ed è un plurale, quando le parole finiscono in ot, toledot, anche qui, è un plurale, quindi ha stabilito Dio le testimonianze in Giacobbe. Giacobbe, chi è Giacobbe? È il figlio di Isacco, però il suo nome di per sé, Giacobbe ha avuto due nomi, uno che gliel'hanno dato quando è nato, Yaakov, che vuol dire sgambetto, vuol dire imbroglione, uno che tiene per il tallone, che fa cadere, e poi ce n'è un altro che gli ha dato Dio. Allora, quando nella Bibbia spesso si parla di Giacobbe, vuol dire colui che imbroglia, il debole, il fragile, colui che non sa resistere al male, che cade nel male. Quindi lui ha stabilito le testimonianze in Giacobbe, cioè in questo popolo debole che è Yaakov. Yaakov è un modo per dire il popolo di Israele, perché poi Dio gli cambierà il nome e Giacobbe verrà chiamato Israele, colui che lotta e che vince, cambia il nome. Quindi adesso, allora, ha stabilito le testimonianze in Giacobbe, e poi una legge ha posto in Israele, cioè quando Giacobbe era debole, fragile, si chiamava Giacobbe, allora lì c'erano le testimonianze, ma quando ha cominciato a seguire la legge è diventato Israele, cioè è diventato forte, da debole, da colui che tiene per il tallone, da imbroglione, è diventato invece colui che lotta e che vince, una legge in Israele, che ha comandato ai nostri padri di farle conoscere, che cosa? Le leggi, quindi, e poi le testimonianze, quindi tutte queste cose qui, testimonianze, legge, meraviglie, tutto quello che abbiamo visto prima, per quello che sono il plurale, di farle conoscere ai loro figli, perché le conoscano la generazione futura. Vedete? Anche qui c'è un le conoscano la generazione futura, perché la generazione è fatta di tanti figli e fratelli e padri, no? Quindi anche qui un futuro è un verbo al plurale che vuole esprimere tante cose, no? E i figli che saranno generati, anche loro possano conoscere tutto. Quindi già qui ci fa capire quello che io ho chiamato la premessa teologica. Perché è importante fare memoria? Perché da lì si impara qual è lo stile di Dio, quali devono essere le nostre risposte, qual è la sua misericordia, quali sono le meraviglie che lui ha fatto e dunque qual è il cammino che noi possiamo fare per metterci in questa direzione. E quindi essi, quindi una volta che tutta questa generazione, i figli hanno ricevuto questo, cosa fanno? Fanno la stessa cosa, guardate, essi sorgeranno e le racconteranno ai loro figli. Vedete? Tu hai ricevuto, devi trasmettere. Come si chiama questo?
La quarta.
Trasmissione, tradere, tradizione. Cioè la tradizione non è una cosa cattiva, ma è un trasmettere ciò che hai ricevuto. Cosa ti serve aver imparato se lo tieni per te? Non serve a niente, devi trasmettere. Ecco la traditio, il verbo tradere vuol dire consegnare. L'hai ricevuto, trasmettilo, dallo. Ecco, e quindi essi sorgeranno, le racconteranno i loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio e i suoi comandi osservino. Quindi perché bisogna ricordare? Perché? Perché non facciano gli errori che abbiamo fatto noi, perché almeno loro possano risparmiarsi certe brutte cadute, certe bruciature che noi ci siamo presi. E allora ecco qui il capite che se non ci fosse la tradizio, è chiaro che noi dovremmo ricominciare sempre a inventare il fuoco, no? Dovremmo partire con le pietre a focaia e cic, 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 per farvi fuori la scintilla tutte le mattine lì, ma c'è una tradizio, tu hai ricevuto questo dono si è trasformato e diventato un cerino, dal cerino è diventato l'accendigas, cioè, ma no? E se no saremmo ancora lì a inventare la ruota tutte le mattine, capite che siamo ancora alla clava, non saremmo più andati avanti. Ecco la tradizio, questo consegnare all'altro ciò che hai appreso, le abilità che tu hai sviluppato, tutto quanto hai ricevuto è qualcosa di grande, di bello, non devi tenerlo per te. E quindi non ripongano in Dio la loro fiducia, quindi non si lasciano fregare, perché se tu poni la fiducia in te stesso ti freghi, maledetto l'uomo, ricordate Geremia, maledetto l'uomo che confida nel Signore, nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore. Cioè, quindi non dimentichino le opere di Dio, quindi confidino in Dio e i suoi comandi osservino. Io piuttosto che osservino userei il verbo shamar, che vuol dire conservare, non è, perché noi, vedete, traducendo osservare, noi siamo greci di origine, no? Quindi noi diciamo, ecco, questa cosa l'ho capita, ecco, ce l'ho dentro qui, ma cosa serve aver capito se poi non lo fai? Niente. Occorre conservare. Il verbo shamar vuol dire proprio montare la guardia a qualcosa di prezioso. Hai imparato queste cose? Non fartele rubare. Hai appreso questo stile? Non farti fregare, quindi conservalo, difendilo, ecco, quindi conservare i suoi comandi. E non siano come i loro padri, se no che cosa serve se tu vai a fare gli errori che hanno fatto gli altri? Serve niente. Se ogni volta cominci da capo a fare le stesse stupidaggini, cosa è servita alla storia? Nulla, tempo perso. Così è. C'era una cosa che io mi stupivo, a me piaceva la storia a scuola, piaceva molto perché mi interessava sapere come facevano, anche soprattutto le cause, no? In effetti la storia, imparare la storia si diceva scire per causas, imparare attraverso le cause, cioè io attraverso le cause di ciò che è accaduto comincio a imparare alcune cose. Ora, mi sono stupito quando io sono diventato insegnante, vedevo i ragazzi e dicevo, allora che ora avete dopo la mia? Abbiamo storia. Ma perché è così interessante? Oh no, che pacco. Perché? Capite che se non fai storia non impari niente, la storia ti aiuta, magistra vitae, è la maestra della vita, e quindi devi imparare da lì, se no. E quindi che non siano come i loro padri. Che vedete come vengono presentati i padri, eh? Generazione ostinata e ribelle. Siamo tutti noi così. Cioè, fai una cosa e continui a farla, sei proprio stupido, ma fare le stesse cose. Generazione che non confermò il suo cuore. Cosa vuol dire avere il cuore confermato? Vuol dire avere un cuore stabile, non essere banderuola, no? Passare di palo in frasca. Quindi, infatti la traduzione che voi avete è un cuore incostante, in realtà nella lingua ebraica c'è scritto un cuore confermato, quindi non confermò questa generazione, che non confermò il suo cuore, cioè non l'ha tenuto stabile, non è stato stabile unito al Signore, ha fatto la banderuola, capite? E non fu fedele con Dio il suo spirito, cioè l'anima di questo popolo non è stata fedele, lo spirito è, qui la traduzione è, non è nefesh, ma è ruah, perché di solito c'è nefesh, nefesh, nefshi, no, questa volta è ruati, la rua, rua, che è lo spirito che aleggiava sulle acque, cioè è la vita stessa di Dio, cioè questa vita che avevano dentro, gli uomini l'hanno sprecata miseramente, perché hanno buttato via lo spirito. E poi va avanti e dice, i figli di Efraim, che tendano e scoccano l'arco, sono coloro che abili nelle armi, quindi, no? Si voltarono indietro nel giorno della battaglia. Quindi, invece di guardare avanti, di combattere, si sono voltati indietro. E se uno in battaglia si volta indietro, cosa fa? Si prende tutte le frecce addosso. Ecco. E quindi si voltarono indietro. Non custodirono, ancora una volta osservarono, vedete? Ancora qui è il cuore del Voshamar, non custodirono la Berit, l'alleanza di Elohim, l'alleanza di Dio, cioè non hanno contenuto caro questo progetto d'amore di Dio, il quale ti dice io ti do tutto, io ti accolgo come mio figlio, io ti faccio mia famiglia, non l'hanno mica voluta. E allora cosa? E quindi non custodirono l'alleanza di Dio e nella sua legge si rifiutarono di camminare e si dimenticarono le sue opere, le cose prodigiose che egli aveva loro mostrato. Ecco allora che la prima parte, questi primi 11 versetti, ci presentano un po' questa premessa storica, no? Che ci presenta anche una metodologia. Ci dice perché dobbiamo leggere questi fatti, perché li dobbiamo meditare e quale bene ne viene a noi e a quelli che verranno dopo di noi. Quindi è un invito. Poi vedremo che noi andremo avanti e cominceremo a vedere i versetti che vanno, vedremo poi la prossima meditazione, da 12 al 43, vedremo che viene rievocato la prima parte, poi vedremo i versetti dal 43 in avanti, viene rievocata un'altra parte della storia di Israele. È un po' come se questo antichissimo autore di questa preghiera, Asaf, così viene tramandato, ci raccontasse una specie di sintesi della storia della salvezza facendola passare per tappe. Ecco, detto questo, anche noi, io penso, potremmo far passare la nostra storia, cominciare a domandarci se possiamo imparare qualcosa anche noi da questo metodo che ci viene suggerito. E cominciamo a pregarlo insieme, almeno questi primi 11 versetti, fin dove arriva la separazione che ho messo. Popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento, presta orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca per una parabola, rivelerò gli enigmi dei tempi antichi. Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno narrato, non lo terremo nascosto ai loro figli. Narreremo alla generazione futura le azioni gloriose e potente di Yahweh, i prodigi che egli ha fatto. Ha stabilito Gobbe, ha posto una legge in Israele, e ha comandato ai nostri padri di farla conoscere ai loro figli, perché la conosca la generazione futura e i figli che nasceranno. Essi sorgeranno a narrarla ai loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, ma osservino i suoi comandi. Non siano come i loro padri, generazione ostinata e ribelle, generazione dal cuore incostante e dallo spirito infedele a Dio. I figli di Efraim, che tendono e scoccano l'arco, voltarono le spalle nel giorno della battaglia. Non osservarono l'alleanza di Dio, si rifiutarono di camminare nella sua legge, dimenticarono le sue opere e i prodigi che aveva loro mostrato. Ecco, vogliamo allora davvero chiedere al Signore di aiutarci a camminare. Ricordate che i verbi che la Bibbia usa per insegnare non è tanto tenere nella mente, ma camminare. Cioè è un mettersi in marcia, non è un sapere, non serve niente sapere se non si fa. Ecco questo camminare nella legge di Dio, che certamente credo che sia la meta di tutta la nostra vita.